Quando gli americani e le forze alleate invasero l'Afghanistan, la guerra al terrorismo che è costata la vita a centinaia di migliaia di donne e di bambini, è questo il contesto della mia radicalizzazione. Vedevo le immagini alla TV, l'atteggiamento delle forze d'occupazione, Bush che la chiamava crociata. Ai miei occhi non si trattava di una guerra al terrorismo, ma di una guerra agli innocenti, di una guerra all'Islam. La mia prima reazione fu quella di voler aiutare le donne e i bambini vittime del conflitto, da un punto di vista umanitario e come musulmano, e a più incontri partecipavo con persone che provenivano da quella regione, ma anche dalla Siria. Più rapidamente venivo, non direi ingannato, ma risucchiato. E questo per ciò che accadeva. Non erano fake news, bastava mostrare la realtà dell'invasione americana e l'impatto che aveva sulle vite dei civili afghani, dei civili musulmani. Questo per me era più che sufficiente a giustificare la mia volontà di fare qualcosa di più.
È il dicembre del 2002 quando Hanif Kader lascia l'Inghilterra, dove è nato, ha una famiglia, un buon lavoro e conduce una vita agiata, per raggiungere il territorio afghano. Da qualche mese gravita in una rete di sostenitori di Al-Qaeda che lo hanno coinvolto, sfruttando a proprio vantaggio la narrativa della lotta del bene contro il male che domina parte del dibattito pubblico e politico all'indomani dell'11 settembre. La brutalità del conflitto è l'accelerante che lo spinge a partire, pronto anche all'eventualità di imbracciare le armi. Come racconta criticamente nel capitolo introduttivo alla sua guida su come prevenire e combattere il reclutamento estremista, Hanif Kader non ha mai messo in discussione in quel periodo la lettura della realtà cui ha aderito in tempi rapidi. Non è un aspetto secondario e spinge a soffermarsi sui contesti e sui meccanismi che possono contribuire alla svolta radicale, piuttosto che sui profili di chi si avvicina all'estremismo. Questi ultimi sono infatti il risultato di storie personali anche molto diverse fra loro.
Nessuno mi ha chiesto di andare in Afghanistan, l'ho deciso io e ritengo che sia stata la mossa giusta, perché fu un campanello d'allarme. Mi resi conto di quello che succedeva, sei in una zona di conflitto dove incontri tutta una serie di individui che persegue i propri obiettivi. Vidi molti foreign fighters che usavano i bambini come attentatori suicidi. Questo era un ulteriore abuso nei confronti degli afghani. Bambini che avevano perso la famiglia a causa di una bomba che gli americani avevano sganciato per sbaglio. Purtroppo ne hanno sganciate tante per sbaglio. E queste persone gli raccontavano che avrebbero incontrato la mamma, il papà, i fratelli e le sorelle e i nonni in paradiso se avessero fatto questa cosa. Per me tutto questo era ipocrita, sbagliato, disumano, haram. E solo andando laggiù di persona ho potuto capire che ne facevo parte. È a questo punto che la mia opinione è totalmente cambiata nei confronti di Al-Qaeda, dei talebani e degli altri gruppi attivi nella regione.
Qualche anno dopo, dalle ceneri di un altro intervento militare, in Medio Oriente sarebbe nato lo Stato Islamico, che con il sogno del califfato ha attirato dentro i suoi confini decine di migliaia di combattenti stranieri, fra cui una legione di oltre 6.000 europei. Nonostante le brutalità che anche in questo caso sono trapelate e la perdita di gran parte del territorio, l'attrattiva nei confronti dell'ISIS e di ciò che questa sigla rappresenta non è venuta meno, mentre la preoccupazione per il terrorismo e il radicalismo della porta accanto rimane alta in molte nazioni. come in Gran Bretagna, dove le forze di sicurezza sventano attentati continuamente. Gli estremisti jihadisti, passati prima o poi sotto il radar dell'intelligence, sono 23.000 e la media di individui monitorati perché considerati un rischio raggiungono costantemente quota 3.000.
Il numero di persone radicalizzate non è necessariamente un'indicazione del problema, nel senso che c'è gente che magari va fino al punto di voler fare qualche attentato terroristico, però c'è anche gente che magari segue un po' le idee, magari un po' più motivate dai concetti di jihad all'estero, e questi chiaramente diventano tutti jihadisti, però non è che sono tutti la minaccia uguale per noi in Inghilterra, per esempio. Se uno guarda i complotti che abbiamo visto nell'Inghilterra negli ultimi 4 anni, la maggior parte sono di persone che sono rimaste qua. Quelli che sono tornati da questi campi di battaglia con l'idea di fare attentati esistono, ma francamente se uno guarda gli attentati che sono passati, gli attentati che sono stati sventati, la maggior parte sono persone che non hanno mai viaggiato, sono persone che sono rimaste qui, che hanno deciso di seguire queste idee o sono stati diretti da qualcuno all'estero per fare qualcosa qui. E allora in un certo senso uno potrebbe dire che la minaccia più grande veramente è quella qui, a casa.
Raffaello Pantucci dirige il Dipartimento di Studi sulla Sicurezza Internazionale del Royal United Services Institute, un importante think tank con sede a Londra. È autore del libro intitolato We Love Death as You Love Life, Amiamo la morte come voi amate la vita, una dichiarazione di intenti jihadista pronunciata anche dalla mente degli attacchi che hanno colpito la capitale britannica nel mese di luglio del 2005. In questo volume percorre la storia e l'evoluzione dell'islamismo violento in Inghilterra. I terroristi made in UK, Pantucci li definisce suburbani.
Ma io penso che sia un concetto abbastanza importante per capire un po' il concetto del jihadismo nel West, o anzi nel mondo, perché uno magari ha l'impressione che la gente che attratta queste idee sono persone che sono talmente diverse e vengono da un posto talmente diverso di quello che uno pensa la norma. La verità è che se uno guarda, e nel caso del mio libro ho guardato in particolare quello che stava accadendo qui in Inghilterra, c'è una forte comunità di persone che francamente non sono totalmente distaccate dal medio popolo inglese. Sono persone che, sai, sono state allevate nelle grandi città inglesi, magari vengono da una parte della città dove magari ci sono problemi di disoccupazione o qualcosa, però francamente la maggior parte vengono da famiglie che sarebbero di medio livello economico. Loro di solito hanno avuto qualche fondamenta scolastica, sono state all'università magari, però hanno fatto questa scelta. E la scelta di questa parola suburban era tipo una dimostrazione della normalità, in un certo senso, e della banalità, la media natura di tutte queste persone. Nel passato c'era la necessità di conoscere qualcuno e di conoscere qualcuno di persona. E quando uno vedeva il problema della radicalizzazione era sempre intorno a tipo un imam, tipo una persona un po' più formata, un po' più anziana, che aveva magari combattuto in un altro posto, e lui o lei stava trasmettendo l'idea alla prossima generazione. Adesso devi solo accendere la televisione e lo vedi dappertutto, perché c'è la lotta che sta succedendo in Siria, c'era quella in Afghanistan prima, cioè è una cosa che è talmente diffusa nel nostro mondo naturale che diventa un processo, cioè i concetti sono molto più accessibili in un certo senso. Se mettiamo questo accanto al fatto che adesso, come noi tutti formiamo relazioni, nel passato, sai, l'idea che tu potevi formare una relazione molto intima con una persona che non avevi mai conosciuto in persona, però, e che viveva in un altro paese, però adesso gli puoi parlare regolarmente sul telefonino. La cosa interessante che vediamo è che il processo di radicalizzazione va anche tra queste nuove linee di comunicazione.
La realtà di cui ci parla Raffaello Pantucci mette in evidenza come il radicalismo non possa essere liquidato semplicemente e comodamente come una questione di mancata integrazione, o come un fenomeno che attecchisce soprattutto in quartieri caratterizzati da una forte presenza dell'Islam conservatore, come se ne trovano in molte metropoli inglesi ed europee.
Nel punto di vista che stiamo creando delle società parallele, ma In un certo senso questo è un problema generale del mondo che abbiamo adesso, dove hai tante comunità diverse che vivono un accanto all'altro, e c'è sempre quella difficoltà, perché di solito uno trova che le prime generazioni che vengono stanno venendo per ragioni economiche e sono motivate da contribuire alla società dove stanno andando, per crearsi un mondo diverso, un mondo migliore. Il problema di solito si esprime nella seconda generazione o la terza generazione, dove trovi una persona che hanno questa idea, identità confusa, e a quel punto diventa un po' difficile. Però la cosa interessante che io trovo è che di solito queste persone che diventano un problema o che si dirigono in direzione radicale, di solito sono persone che sono abbastanza integrate nella società inglese.
E quindi?
E quindi mi fa pensare che la fondamento di questo problema non è questa esclusione fra le varie comunità, perché chiaramente qui abbiamo il fatto di, per esempio, Mohammed Sadiq Khan, il capo dell'attentato 7-7 qui a Londra, era una persona che era molto integrata nel paese, a Leeds dove era. Lui era un insegnante nella scuola, era molto rispettato dal resto della comunità, era visto come una persona buona che stava aiutando i bambini nella loro società. I suoi genitori erano un po' più distaccati magari, perché loro erano prima generazione immigrati in questo paese, la lingua non la parlavano perfettamente, erano un po' più esclusi, però il figlio era molto integrato. E il problema non è messo con i genitori, il problema è messo con il figlio.
Una cosa che si cerca spesso di fare è di attribuire a certi gruppi o a certi individui la colpa di ciò che sta capitando in Europa e nel mondo. Ma dobbiamo capire che la radicalizzazione non avviene solo perché esistono lo Stato Islamico o Al-Qaeda o qualsiasi altra formazione estremista, e neppure per ciò che la gente trova su internet. La radicalizzazione è il risultato di un'insoddisfazione collettiva di cui non ci si preoccupa abbastanza. E così le persone cercano il modo di costruire società migliori, di avere governi migliori, di riunirsi in movimenti civici più significativi, in modo che le loro azioni e le loro opinioni vengano prese in considerazione.
A spiegarlo è Douglas Weeks, che dall'Inghilterra studia le dinamiche della radicalizzazione con indagini sul terreno in Europa e in Medio Oriente. Ex vigile del fuoco professionista negli Stati Uniti, per molti anni ha ricoperto il ruolo di coordinatore antiterrorismo per la California, lo stato di cui è originario.
La cosa che l'ISIS ha saputo fare molto bene è stato promuovere l'idea di poter creare una nuova società che, nelle loro teste, fosse più giusta nei confronti delle masse. Un modo nuovo di organizzarsi sulla base della loro interpretazione dei testi religiosi. Ma alla luce dei fatti è un'interpretazione ingannevole ed è la ragione per cui la maggior parte dei musulmani ha rifiutato questa ideologia, perché ha visto chiaramente le contraddizioni e le falsità. Dobbiamo renderci conto che c'è una competizione non solo dentro l'universo radicale ai fini del reclutamento, ma anche tra radicali e governo, radicali e società, fra comunità religiose. Nei gruppi estremisti, gli individui ai ranghi inferiori, quelli che escono a manifestare, cercano solo uno sfogo per dire la loro, senza necessariamente puntare al conflitto. Ma i leader sanno bene che è proprio attraverso il conflitto che possono attrarre più gente, perché quando inizi a fare dichiarazioni controverse e il governo reagisce, i media ne parlano, e questo è un modo efficace di diffondere le tue idee. Così, coloro che siedono ai margini vorranno saperne di più. Queste organizzazioni sono molto abili nell'attrarre le persone, strappandole ai loro contesti e offrendo soluzioni alternative. Dobbiamo valutare attentamente con quali interlocutori vogliamo parlare e quali rivendicazioni siamo pronti ad ascoltare, per poi guardare a possibili soluzioni, quando è il caso. È qui che sta la difficoltà, molto spesso. Naturalmente ci devono essere dei limiti. Con lo Stato islamico non penso proprio che vogliamo aprire alcun canale di comunicazione, ma in un contesto sociale più ampio, individui, gruppi e prospettive diverse devono poter avere accesso a un dibattito pubblico dove si discuta di cosa possiamo accettare o meno. Questo ha delle implicazioni importanti, visto che l'origine del problema è sociale, non solo religiosa, e non ha unicamente a che fare con la creazione di uno Stato islamico o con l'idealizzazione del califfato e della Sharia.
Uno dei temi che Douglas Weeks approfondisce nelle sue ricerche è il rapporto fra le comunità islamiche e le politiche di controterrorismo, che in Gran Bretagna coinvolgono in modo importante istituzioni pubbliche e private della società civile, come per esempio le scuole, che sono chiamate a vigilare e segnalare i casi ritenuti a rischio, in modo da poter intervenire prima che avvenga il passaggio alla violenza. Fra detrattori e difensori delle varie misure, queste strategie sollevano da sempre un ampio dibattito.
Dopo gli attentati del 7 luglio 2005, il governo diede avvio all'operazione denominata Pathfinder e spedì i suoi rappresentanti nelle comunità islamiche della Gran Bretagna per ascoltarle e individuare i portavoce da poter coinvolgere nella definizione delle proprie politiche. Alla fine, però, raccolsero un tale numero di opinioni diverse che per le autorità fu un vero rompicapo. Una delle cose che emerse in modo netto dall'operazione fu la necessità di interagire con le comunità. Ed è così che è nato Prevent, un programma di intervento il cui obiettivo consiste nell'impedire alle persone di aderire alla violenza, ma che ha continuato a generare controversie. Perché dentro le comunità musulmane l'impressione fu che la discussione venisse diretta dall'alto e che le autorità tentassero di delineare una versione accettabile dell'Islam, sia in termini di fede, sia di osservanza. Inoltre, le persone che venivano coinvolte nel dialogo condividevano già le posizioni delle istituzioni, e così credo che non si siano mai potute determinare le ricadute di questa impostazione. Ritengo che il governo non abbia mai cercato altro se non di facilitare il dialogo, solo che alla fine il risultato non è stato quello sperato. Da qualche anno si stanno considerando approcci più olistici, basati su iniziative locali, slegate dalla questione della radicalizzazione. Si occupano di fornire servizi come assistenza medica, legale, scolastica, programmi per la gioventù, aiuto ai senza tetto, dialogo interreligioso. Se aiuti le comunità ad essere più forti e coese, queste saranno poi in grado di contrastare da sé il messaggio radicale, che non sparirà mai nella società contemporanea, anzi, si spingerà sempre più avanti. Ci sarà sempre qualche gruppo là fuori che se la prenderà per ciò che accade.
È difficile identificare un potenziale terrorista o estremista, a meno che non si faccia scoprire. Ma sappiamo, e con il plurale intendo i governi, la gente, sappiamo quali sono le radici della radicalizzazione e scegliamo tuttavia di non ammetterlo e di dare la colpa a una fede, l'Islam conservatore, il salafismo, il wahhabismo. La realtà è diversa e quando dico che le cose potranno solo peggiorare è a causa del nostro fallimento nel capire che le nostre azioni o inazioni in diverse parti del mondo stanno alla base del reclutamento.
Ritroviamo Hanif Kader, che è diretto e non fa sconti. Le sue convinzioni sono il risultato del viaggio personale dentro il radicalismo, ma anche del lavoro che ha svolto con la sua ONG, la Active Change Foundation, con la quale ha operato in un'area problematica della capitale britannica con l'obiettivo di tenere i giovani vulnerabili lontano dagli artigli dei reclutatori e dalle scelte sbagliate in genere. Ha anche collaborato con il governo e le forze di polizia nell'ambito dei programmi di deradicalizzazione e di prevenzione e ha avuto così modo di toccare con mano alcune difficoltà fondamentali nelle relazioni e nel dialogo fra chi si muove sul territorio e le istituzioni inglesi. Oggi la sua organizzazione non ha più fondi e le attività sono temporaneamente sospese.
In Occidente, quando lavoriamo con i governi, vogliono imporre un Islam britannico, un Islam europeo. L'Islam è l'Islam, ci sono delle varianti, puoi essere ortodosso, sufi, salafita, sunnita, sciita, ma nessuna di queste è una versione europea. È possibile condurre una vita parallela come musulmani conservatori e cittadini britannici. L'abbiamo fatto per oltre 90 anni in diverse parti del mondo, ma dire che l'Islam conservatore è la radice dell'ideologia estremista è completamente sbagliato. Se vogliamo parlare di estremismo, di fondamentalismo, della politica estera occidentale, non possiamo coinvolgere elementi conservatori, perché impongono la segregazione dei sessi e se per poter avere quella discussione accetti la segregazione, allora è come se la promuovessi, ciò che va contro i valori britannici. Quindi non c'è spazio, non ci sono opportunità per parlarsi, ma dovremmo. Un tratto che accomuna ogni singolo caso sul quale ho lavorato, che sia stato con un ragazzo, un adulto, una donna, è che la politica estera occidentale, i conflitti in Palestina, in Iraq, hanno sempre giocato un ruolo importante, per quanto entrino in considerazione anche altre questioni, altre vulnerabilità, debolezze, che gli individui ritengono essere i loro punti di forza, come per esempio il desiderio di avventura, di sentirsi parte di un gruppo. Ma nel jihad a lungo termine, la motivazione che spinge gli individui a garantire un impegno totale è la narrativa che come musulmano hai un ruolo da giocare, perché la tua religione ha bisogno di te, è sotto attacco da parte degli infedeli. La sfida principale per organizzazioni come la nostra è riuscire ad accedere alle comunità. Ho iniziato mettendoci i miei soldi, così ci eravamo guadagnati la fiducia della gente. Fornivamo assistenza in casi di violenza domestica, sfruttamento sessuale, tossicodipendenza. Avevamo accesso a persone che normalmente sarebbero state davvero molto difficili da raggiungere. Poi i fondi sono finiti e il governo ha iniziato a sostenerci. Questo ha messo la gente sulla difensiva, perché più lavori con il governo e più si parla di un Islam britannico moderato, della promozione dei valori britannici, meno opportunità hai di ottenere la fiducia di cui hai bisogno. E senza arrivare alle persone non puoi cambiarle, né online né offline. Whether you are looking online or offline. Adesso molti ministri sono dell'opinione che chiunque si unisca a questi gruppi estremisti debba essere ucciso. È diventata un'esecuzione, senza neppure considerare che un individuo, soprattutto se di giovane età, può avere commesso un errore. Se questa è l'ideologia dei governi, chi collabora con le istituzioni non otterrà mai la fiducia di cui ha bisogno. Fino a 3 o 4 anni fa potevamo decidere i nostri programmi, fare in modo che i giovani scegliessero come sfidare l'estremismo. Ora la narrativa è dettata dal governo e dai suoi collaboratori, studiosi di Cambridge e di Oxford, che danno i loro consigli sul linguaggio da utilizzare, ci dicono cosa fare e come farlo. I programmi attuali in Europa non sono efficaci, ma potrebbero esserlo se solo venissero applicati con maggiore cura e fossero guidati dal basso. Per affrontare con successo questo problema della radicalizzazione è anche necessario confrontarsi nel posto giusto. Possiamo certamente parlare in una stazione di polizia, in una scuola o in un palazzo del governo, ma avremo raggiunto l'obiettivo perché l'individuo con il quale lavoriamo noi, la conversazione sulla radicalizzazione, la tiene di solito in un ambiente in cui si sente a suo agio, non artefatto o dove percepisce di essere sotto osservazione. È essenziale coinvolgere le comunità. Dobbiamo poter parlare della politica estera, dei doppi standard, delle bugie, delle fake news, delle scelte del governo. Se non lo facciamo, gli individui a rischio ne discuteranno con qualcun altro.
Se uno pensa al terrorismo come un concetto, è un problema nel mondo occidentale, uno trova che c'è sempre qualche espressione di terrorismo. Il terrorismo fondamentalmente è un'espressione di estrema politica. E in ogni società c'è una politica e allora ci sono le estremità. E allora le estremità si esprimono in terrorismo. E dipendendo da cosa sono le grandi cose che stanno accadendo al mondo a quel momento, ci sono diversi terrorismi che diventano le cose più accattivanti per i giovani a quel momento. Allora, se uno pensa agli anni 70 e agli anni 80, erano gli anni di piombo in Italia, dove c'erano la lotta fra la destra e la sinistra. Adesso quel momento è passato, adesso la grande lotta, e questo fa l'Occidente e il mondo islamico, e questo diventa una cosa sopra la quale tante altre cose possono essere sovrapposte. E questa è la grande lotta che la gente vede nel mondo e alla quale loro possono associarsi. How could I let so many miles come between?